State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale oggi raccontiamo la storia di una giovane italiana originaria delle Marche, dell'Emilia Romagna, poi ce lo spiegherà, ecco, esattamente al confine, che è qui in Australia da 6 anni, che ha un'età imprecisata ma che non ci interessa.
Non è vero, 29, diciamolo.
29 anni, che sta per diventare anche residente permanente da un under, ma che oggi ci racconta una storia che con tutto ciò e col suo percorso di immigrazione non ha direttamente a che fare. Oddio, poi magari c'è un certo senso una rinascita o una voglia di ridisegnare la propria esistenza. Ce lo spiegherà lei. Eleonora Petrucci, benvenuta su Radio SBS.
Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio per chi starà ascoltando. Ciao, mi chiamo Eleonora, ho 29 anni, sono un'italiana del mezzo-mezzo, perché sono una marchigiana ma con po' di accento romagnolo che ho perso negli anni. Sono qua in Australia dal ottobre, sì, del 2019, quindi prima del Covid, che mi ha portato a rimanere in questo paese come la maggior parte degli italiani che si sono bloccati in questo fantastico paese. Per me è stata un'esperienza, e lo è ancora, molto molto forte. 3 anni che mi hanno portato a rimanere qua, prendere uno sponsor e fare scelte molto diverse. Hai usato una parola molto giusta, che è quella di rinascita, e io la vedo grande questa rinascita in tanti aspetti.
Allora, cominciamo dalla fine, perché tu in tempi molto recenti hai partecipato ad una competizione che ti ha visto anche salire sul podio.
Esatto.
Ci racconti di che cosa si tratta? Che titolo hai vinto?
Allora, mettiamola così, il titolo che ho vinto è un titolo, diciamo una poetica, è un titolo per me stessa. Ho vinto una medaglia, sono salita sul palco di una competizione IFBB di bodybuilding, quindi premettendo che mi alleno da 4 anni, 2 anni con l'intento di andare in gara con il mio coach, che ringrazio tantissimo intanto. Sono andata direttamente con i più grandi, perché esistono diverse categorie, diverse federazioni. Io ho scelto direttamente IFBB, quindi quella che nei livelli più alti ti porterebbe all'Olimpia. Quindi abbiamo voluto provare direttamente a vedere cosa volesse dire stare con quelli grossi. È andata bene, sì. Sono salita sul palco come true novice, perché ci sono 3 possibilità di salire sul palco come true novice, novice e open. True novice sono di solito quelli che non hanno mai valcato il palco dell'IFBB. Novice sono persone che sono ancora all'inizio della propria carriera, e l'open invece già chi è anni di esperienza. La fortuna, tra virgolette, è stata di salire sul palco come true novice assieme solo ad un'altra ragazza. Quindi era molto semplice prendere una medaglia.
Quindi, per banalizzare, sei entrata direttamente in finale.
Esattamente. Però, come dico sempre, e l'ho voluto specificare perché il percorso che ho fatto in 4 anni è stato un percorso di rinascita per me. Io sono sempre stata molto molto pesante, pensando che all'età di 16 anni pesavo 110 kg. Sono arrivata a peso gara 57,7. Sono passati
percentuale
tanti
di muscoli?
Non sapevo le percentuali, so che il filo di grasso era poco, mi sa che forse eravamo intorno al 7-8% per essere la prima volta. Molto molto bene, devo dire la verità. E quando ero arrivata qua in Australia pesavo intorno agli 86 kg, quindi avevo già perso una parte di chili nel frattempo, sono arrivata a 23 anni. Quando ho cominciato il percorso ho cominciato a perdere peso, ho cominciato a sentirmi più bene con il mio corpo, fino ad arrivare all'idea di andare in gara. E quando mi è stata messa la medaglia al collo, io ho guardato quella medaglia e non ho visto il secondo posto, ho visto solo qualcuno che mi ha detto: brava, ce l'hai fatta. Cioè, nel senso, i miei amici mi hanno visto cambiare tantissimo negli ultimi anni, non solo fisicamente ma mentalmente, ed è lì che sta per me il concetto di bodybuilding. Cioè, nel senso, la gara è un arrivo, ma tutto quello che c'è nel frattempo è una roba fantastica. Per me bodybuilding è cambio di testa, ma è cambio di corpo, e ogni azione che tu fai nel frattempo, per anche solo non andare a mangiare fuori tutte le sere la pizza, quando prima eri abituato a farlo, fare qualcosa per bene per te, scriverti un diario, un libro, per me ha fatto il cambio totale. Quindi ogni mattina che mi alzo ho quella medaglia davanti a me che dice IFBB Pro League Australia, e la guardo e dico: cavoli, Ce l'ho fatta, però cavoli, sono proprio contenta. C'è qualcuno riconosciuto tutto quello che ho fatto e non capita tutti i giorni. E lì mi ha dato la spinta per dire: è appena cominciata.
Utilizziamo come spoiler, perché sì, siamo partiti dalla fine. Ovviamente hai messo insieme nel calderone tutta una serie di spunti che mi piacerebbe approfondire, però per illustrare a chi ancora non ti può vedere, diciamo che il peso di cui tu hai parlato non è spalmato su 1,95 m, perché già così sarebbe, come dire, più in linea con la norma, bensì
1,65 m circa. Non 1,70 m, non ci arriva proprio i tacchi, forse.
Okay. Ovviamente la domanda più ovvia e scontata è: quando, come e perché hai deciso che avresti dovuto cominciare questo percorso? Come, quando e perché è scattata la molla?
Allora, sono sempre stata un buon maschiaccio. Ho giocato a calcio, ho giocato a rugby, mi sono sempre messa in mezzo alle cose un pochettino più forti. Però l'Italia, mettiamola così, l'Italia ti dà una possibilità diversa da un paese come quello che è l'Australia, premettendo che io vengo da un paese piccolo, quindi il potersi muovere, potersi andare in palestra o avere delle squadre più grandi, si trattava di andare a Pesaro, Ancona, Bologna. Genitori, beh, bravissimi, però una famiglia normale che non aveva la possibilità di poter andare tutte le volte in trasferta e fare giri di questo tipo. Mi sono sempre portata avanti un po' con la palestra, quando ho preso una macchina mi piaceva, però l'Italia ancora non era vista, un po' adesso un po' di più, però il bodybuilding non era ancora visto come qualcosa che soprattutto una donna poteva fare. Quindi quando eri piccoli ti stoppavano un po', però sapevo che avevo questo fuoco dentro, mi è sempre piaciuto. Sono andata in università, ho studiato a Urbino e anche lì era più accessibile perché le palestre c'erano, essendoci anche le università di scuola motoria. Quindi ho detto, vabbè, cominciamo anche questo percorso, prendi un coach, però sai com'è, un allenatore che sì, ti stanno dietro, ma non tanto. Io non avevo tutta questa conoscenza anche a livello di nutrizione, di farsi anche piacere tutto l'aspetto di andare in palestra, fare le tue cose, sentirle tue. Quindi pensavo che all'inizio fosse soltanto andare in palestra e fare 70 ore di cardio, bruciarti e poi ricominciare da zero. Poi sono arrivata in Australia, che è stata per me dopo l'università la scelta così, out of the blue, dal nulla. E mi sono riavvicinata alla palestra fino a quando ho trovato la palestra dove mi alleno adesso, che è One Gym a Port Melbourne, che è una palestra per bodybuilder. Lì mi si è aperto un mondo, premettendo che io non avevo assolutamente idea che sarei andata a gareggiare, ma non mi era neanche passato per la testa, perché comunque ero una persona che pesava 86 kg, un botolino tondeggiante. Soprattutto che non parlava inglese, quindi anche l'inizio con il mio coach è stato terribile, già solo spiegare cosa fare. E lo shift più grande, il cambiamento più grande è arrivato quando ho capito che per poter cambiare il mio corpo dovevo ingrassare di nuovo, quindi abituare il mio corpo a mangiare per poi perdere peso. E io lì mi sono chiesta, e adesso? Ma io non li voglio sti chili. E lì è cominciato un up and down di non ascolto il mio coach, ascolto il mio coach, riuscirò a cambiare, perché? E lì entra un po' la domanda, no? Ma io sta roba la sto facendo giusta? Ma la sto facendo davvero? Per chi? Ma che me lo fa fare? E poi una mattina, naturalmente, andando avanti con gli allenamenti, vedi che comunque il tuo corpo comincia a perdere quel... Anche se mangi, perde quel filo di grasso. Anche se mangi, ti senti bene. Quando cominci a tagliare le calorie... stai bene uguale, le calorie cominciano ad alzarsi, quindi dici aspetta un attimo, allora la giostra qua funziona, c'è qualcosa che va.
Però perché il taglio così drastico rispetto al passato? Perché se l'obiettivo era stare bene, anche rinascere, soprattutto rimodellarti, non hai puntato viceversa su un percorso magari più standard che passasse per yoga, pilates, palestra? Perché andare direttamente sul bodybuilding?
Quello penso sia solo il fatto che letteralmente quando c'è una forza motrice dentro di te che ti spinge verso qualcosa, io sono una persona che ascolta molto se stessa, quindi c'è proprio stata questa attrazione come un magnete, cioè quando sono entrata dentro quella palestra la prima volta che ho visto sti armadi a sette ante, ste ragazze che avevano due cosce, sembravano San Daniele ovunque, io ho detto ma a me sta roba piace da matti. Cioè io sono andata a fare Zumba, sono andata a fare Pilates, sono andata a farle tutte, perché poi gli amici ci vai, ci ridi, ci scherzi, no, dai andiamo insieme, yoga, ho fatto yoga per tantissimo tempo, questa è una cosa che, premettendo che sono dell'idea che yoga farebbe bene a tutti, non solo da un punto di vista fisico ma mentale, e anche lì no, fai i tuoi movimenti, ci pensi, dici sì, bello, però cavolo, è proprio bello spingere in palestra. Quindi cominciavano ad arrivare i pesi alti, no? Cominciavano ad arrivare i 110 kg da alzare con una panca o i 200 kg da alzare con una pressa e tu sei di sotto che spingi ancora di più. Il tuo coach, ripeto, io ho un coach che mi ha seguito fin dall'inizio fino alla fine. Lui non mi ha mai spinto una volta verso le gare, ma l'unica cosa che mi ha sempre detto è: io vedo tanto in te, puoi fare quello che vuoi, puoi continuare su un percorso di fitness o se volessi un giorno potresti, però sarà te. E io naturalmente mi sono allenata con lui per i primi 2 anni e un giorno dopo il mio compleanno io sono entrata in palestra e avevo questo senso che qualcosa mancasse, però non sapevo come dirglielo, non sapevo proprio come raccontarglielo. Vai dove giorno uno, vai giorno due e lui una certa mi fa: tu secondo me mi devi dire qualcosa. E ho detto: lo sai che sì, lo sai che voglio competere? E lui mi guarda e mi fa: lo sapevo. Ho detto: ok, va bene, lo sapevi, ma adesso bisogna capire cosa vuol dire. Da lì naturalmente è cominciato un processo esplicativo di tutto quello che riguardasse, no, un pochettino le gare, perché come dici te, perché non rimanere magari solo sulla parte del fitness e continuare ad andare in palestra, che sarebbe andato benissimo. E naturalmente lì è partito un po' quello che è il body sculpting, no? Quindi il capire che dietro alla palestra non c'è solo una sensazione del star bene, quindi fare del bene per se stessi, ma arriva quel gradino in più che arriva nel adesso bisogna capire in quale categoria vorrai entrare, con quali parametri di corpo, no? E bisogna anche vedere quando, perché naturalmente ero bella in carne in quel momento, quando perderai peso, dove siamo col tuo corpo? Perché il grasso avvolge come una coperta, no? Ci fa sentire caldo, ci tiene, ma avvolge anche i nostri muscoli. Quindi finché non si va a togliere quella percentuale di grasso non si riesce a capire dove siamo. E lì è partito tutto quanto. E io ho cominciato a appassionarmi piano piano, a guardare video su Instagram, a cercare le ragazze, solo per vedere un po' che cosa fosse quella vita. Piccolo disclaimer, bisogna dire la verità. Io ho fatto tutto questo perché naturalmente era un fuoco che avevo dentro, ma fino al giorno della gara, proprio il giorno in cui sono entrata a Kensington, dentro il luogo, no, dove facevano la gara, ero sempre un po' titubante, perché dico comunque è uno stile di vita che non è per tutti. L'ultimo periodo è stato quello precedente alla gara, molto bello per me perché siamo arrivati a una condizione fisica buona che mi ha portato ad avere cibo, tanto cibo, confronto a tante ragazze che invece arrivano e devono tagliare veramente tanto, quindi psicologicamente, fisicamente è molto difficile starci dietro. Però finché non ero arrivata lì dentro ho detto: va bene, non va bene, un po' tipitò, no? Un po' con le punte dei piedi. E quando invece sono entrata lì dentro, ho visto tutti sti uomini con tutta sta roba nera addosso, la gente che mangiava dei container con la classica galletta di riso, classica scena, il burro d'arachidi, il miele. E io mi sono seduta lì come un bambino il primo giorno d'asilo, col mio container, e mi guardavo in giro e dico: ma io questo lo voglio fare tutti i giorni, ma fatemi ricominciare. E mandavo i messaggi al mio personal trainer dicendogli: io so già che lo voglio fare un'altra volta. E lui era: sì, intanto fai la prima, poi vediamo. Cioè, concedendo, no, no, io ho bisogno di crescere, ho bisogno di diventare più grande, io voglio mangiare, io voglio mettere su più muscoli. E lì è proprio quel trasporto, no? Che ti porta a dire: ok, forse ho fatto la scelta giusta. Però è proprio un... è una piccola sensazione. Anche qui naturalmente bisogna dire una cosa: provare a fare una gara ci si può provare, ma è giusto riconoscere se si vuole continuare quel percorso o fare dalla palestra solo qualcosa che ti fa bene al corpo, perché ricordiamoci che fare le gare non fa bene alla vita. Ricordiamo questa cosa.
Lo sai che proprio di questo volevo parlare. Intanto ricordiamo che stiamo parlando con Eleonora Petrucci, 29enne, marchigiano romagnola, che ha recentemente vinto il secondo premio ai, vogliamo definirli, campionati statali di bodybuilding.
Sono sì, sono i sì, mettiamola così, possiamo metterla così in italiano.
Nella categoria novizi o super novizi. Ci racconti la tua giornata tipo?
Ok, la mia giornata tipo, la vuoi sapere, pre-gara o normale?
Normale.
Normale.
Sì, poi pre-gara...
Pre-gara
sì,
quella...
Sì, pre-gara c'è anche l'olio, immagino, altre cose.
No, però, lì è un disastro totale. La mia sveglia intorno alle 8, perché, allora, io lavoro in ristorazione, quindi i miei shift normalmente, i miei turni di lavoro vanno la sera, quindi di solito inizio alle 4, almeno che non lavoro al mattino. Però normalmente per me il mattino è un'ora in bocca, quindi mi alzo alle 8, leggo per almeno tipo una mezz'oretta, dove mi bevo i miei primi 2,5 litri di acqua con dentro tutti i miei sali minerali, i greens per far sì che il mio corpo vada bene, funzioni bene, i red per gli antiossidanti, prendo collagene e la prima mandata di pilloline che sono non mangiando pesce, olio di pesce, vitamina K, multivitaminici e chi ne ha più ne metta.
Tutto ciò ci sei arrivata gradualmente? È stato tarato sul tuo corpo, sulla tua testa, sulle tue abitudini alimentari o hai seguito pedissequamente un solco tracciato da qualcun altro?
Allora, sì e no. Naturalmente nell'ignoranza si cerca di prendere un pochettino dappertutto e un po' per naturalmente anche per interesse personale. Ho fatto molte ricerche. Ho cominciato a cercare le cose che potessero aiutarmi anche da un punto di vista neurologico, soprattutto, ripeto, il fatto di non avere cibo porta il corpo a degli scompensi che devono essere in un modo o nell'altro riequilibrati. Quindi sì, cercavo un pochettino online. Il mio coach ne sa veramente tanto, quindi ogni volta che ho avuto bisogno, ho avuto lui dalla mia parte, mi dice guarda che puoi implementare questo o quello. Premettendo che tipo per esempio prendere i green o prendere i red, che vuol dire prendere tutto ciò che è verde, tutto ciò che è rosso, è una cosa che ho cominciato a fare perché mi faceva stare bene e non l'ho mai più smessa. Come il fatto di bere 2,5 litri d'acqua al mattino, non è obbligatorio. Piccola cosa, io bevo solo acqua calda, bollente.
Ah, vedi, diciamo,
due litri
per me.
E mezzo.
Adesso c'è la giustificazione per evitare di intraprendere quella strada anch'io.
No, però diciamo così che fa l'acqua di un determinato sapore, quindi invece di bermi 2,5 litri d'acqua bianca, tra virgolette, senza niente, ha un pochettino
come
di
una
flame.
Tisana.
Esattamente, ah, quindi no,
però,
te la bevi un pochettino.
La mattina d'estate, onestamente.
Sempre cioè, bollente, mia, i miei amici ti potrebbero dire gradi. Che bevo il caffè più caldo di Melbourne, probabilmente.
E aspetta, siamo arrivati cosa? Alle 9 di mattina ancora?
Sì,
siamo...
circa, sì, 9:30, poi vi faccio una colazione che dipende. Può essere lo yogurt, come può essere le uova, adesso sono per uova, English muffin, banana e verdure. Proprio molto...
English muffin inteso quindi come dolce?
No, l'English muffin il pane.
Ah, sai, ok, la
pagnottina, sì, okay, sì, esatto, okay. Mi faccio quella con due uova, un po' di banana per avere la frutta. Un po' di verdure così per avere una quota di verdure, di fibre al mattino. Poi vado in palestra, essendo una wellness, questa è una cosa che non abbiamo detto, io sono una wellness, che cosa vuol dire?
Non è una parolaccia, spero.
No, assolutamente no, fortuna, perché sennò mi toccava mettere anche il beep, ma parlarne. Wellness, ci sono diverse categorie, diciamo che la più conosciuta è la bikini, quelle che voi vedete molto magre, la classica un po' modella, con un buon fisico, non troppo grosso, quindi un pochettino più femminile, molto femminile anzi. Wellness è la categoria dopo, dove rimane la femminilità, quindi non si vedono gli omoni, che purtroppo alcune volte tendono ad esserci in determinate categorie open, con caratteri più maschili, diciamo così, sono ancora delle belle donne. Da noi la predominanza sono le gambe e i glutei, quindi io alleno 3,5 volte la settimana su 5 allenamenti le mie gambe, con allenamenti molto lunghi, molto pesanti, che richiedono almeno tra 1,5 e 2 ore in palestra, premettendo che comunque c'è dello stretching all'inizio e dello stretching alla fine, perché è giusto dare tempo ai propri muscoli per rigenerarsi. E poi, finito questo, di solito, quindi vado in palestra, di solito ho sempre allenamento gambe, praticamente. Fatto quello, fortunatamente adesso ho solo 2 giorni di cardio, per mezz'ora, che quelli di solito faccio al mattino se non leggo, e poi vado a casa a fare pranzo. In questo momento mangio 5 volte al giorno. Mi faccio la prima colazione, faccio un pranzo, che di solito è un'insalata con, perché sono un amante delle insalate, non importa se sia inverno o estate, con patate rosse, patate bianche o carboidrati di qualsiasi genere possano essere, e poi mi mangio un gelato. Post pranzo, io mangio gelato tutti i giorni della mia vita grazie alla Ninja Creamy, quindi mi faccio la mia ricetta con le proteine e il latte, poi ci metto quello che mi serve nei miei macro, quindi possono essere riso soffiato, banana, quello che mi richiede la dieta, poi vado a lavoro naturalmente e la sera rimangio naturalmente per fare cena, quando torno a casa mi faccio una cioccolata calda tutte le sere e mangio il mio dolce che di solito faccio con le verdure.
Io lo
Io
so che tu stai
sono.
cercando di vendere tutto ciò come fattibile, mettendoci il dolce di qua, la banana di là, il muffin. Non ci cadiamo, quindi non crediamo che la cosa sia per tutti. Dicevamo all'inizio che comunque c'è stato questo percorso parallelo, rinascita fisica e mentale. Chi è che traina? C'è la testa che guida il corpo o il corpo che guida la testa? Chi è che tira la carretta? Più spesso, facciamo così perché immagino che poi si passino un po' il testimone.
Esattamente. Diciamo che pre-gara e post-gara possiamo dire che post-gara, quindi fuori, in off-season come si direbbe, è il corpo che ti manda avanti, nel senso che il corpo è forte. Mangi tanto, c'hai tanta forza, anche se la testa se ne va, il corpo è lì che spinge, dice va sì, ma datemi 200 kg in più, ma datemi una rep in più, vai. E la testa la segue perché la testa alcune volte può andare per i conti suoi, però nel momento in cui c'è tanta forza all'interno del corpo, e un attimo li si riprende e dice: aspetta, allora, aspetta, forse ce la facciamo ancora. Pre-gara, quindi in preparazione, o è la testa o è la testa. Perché il corpo lo perdi. Lui si addormenta e devi cercare ogni giorno di portarlo avanti. Mi ricordo un piccolo aneddoto nella preparazione. Scendiamo dal treno, Samburi. Io scendo dal treno, non so se lo spostamento del treno veloce mi abbia dato fastidio, però siamo in un momento in cui la mia testa era veramente molto stanca. Scendiamo dal treno, io metto piede per terra, comincio a camminare, faccio le scale e il mio corpo dice no. E io nella mia, non voleva salire. E io nella mia testa dico: Nonora, ma devi salire le scale, non stai andando sull'Everest. Come on, cioè vai, due passi. E il mio corpo no, niente. Riprovo di nuovo, dico alla mia testa: dai, che ce la puoi fare? Faccio due scalini, crollo per terra come una pera cotta. Tacco a piangere. Un disastro. La mia testa lì dentro ha detto: Gioia, te l'ho detto. Tu non ce la facevi e non ti faccio andare avanti. Il corpo ha smesso di funzionare e non c'è niente da fare. E allora lì l'unica cosa che puoi fare è bere un bicchiere d'acqua, sederti. Per me piange perché sono una piagnona di quelle patentate, tirare fuori tutto lo stress dal corpo, risettarti di nuovo, guardare il tuo compagno che ti guarda con quegli occhi da triglia e dire amore ci sono, però mi dispiace, e dici ok, adesso posso andare di nuovo. Però sì, sono collaboratori e antagonisti uno dell'altro molte volte.
Vedi tutto questo come una parentesi, una svolta della tua vita, come la tua vita presente e futura? Oppure sai che a un certo punto tutto questo poi dopo ti obbligherà a scendere a compromessi con una realtà complessa, diversa? O a un certo punto, appunto, il tuo corpo o la tua testa ti diranno basta?
Allora, un po' per quello che dicevo prima, il fatto di essere entrata a Kensington e aver visto questo mondo di cui io sono altamente innamorata. Io sono 14 anni che faccio ristorazione e ho sempre amato il rapporto con il pubblico, con le persone. Mi piace tantissimo parlare, probabilmente si è anche capito.
Pure a me, infatti, la combinazione è letale, però sì.
Ti dico che per la prima volta dopo la gara io voglio che le gare continuino, quindi il crescita, il percorso di crescita, probabilmente fare un cambio di carriera che forse probabilmente mi porterà a fare questo, cioè public speaking. Ho notato come quando parlo della mia storia, perché poi questo, no? Tu pensi di essere una su tante miliardi di persone nel mondo e pensi che la tua storia non sia così importante. Quando poi invece cominci a raccontarla e c'è la persona di fianco a te che hai visto tutti i giorni, ma quando gli racconti la storia, lui rimane lì e ti guarda e tu dici: mi sa che qualcosa di buono l'ho fatto. Allora perché non provare a mandare questo messaggio anche a qualcun altro? Quindi, come mi vedo io adesso? Mi vedo probabilmente a poter aiutare le altre persone parlandone, perché sono una grandissima. Porto veramente avanti il ambasciatrice della parola. Io, secondo me, le parole hanno un potere potentissimo, ma veramente, esattamente, poi lo sai perché questo è il tuo lavoro, sai quanto è importante anche solo ascoltare le parole di qualcuno, quanto ti possono cambiare la vita, ma anche solo far riflettere. Non è per forza che adesso deve arrivare l'illuminazione astrale, però fare questo, quindi combinare naturalmente le gare, quindi il percorso di crescita, insieme a questo percorso insieme agli altri, quindi fare un percorso di due vie che vanno insieme, quindi un percorso mio personale che aiuta altre persone a poter fare lo stesso, non per forza in palestra. Questa è una cosa che vedo molto per me, non mi vedo una coach, infatti no.
Più motivational speaker.
Sì.
Senti, chiudiamo il discorso precedente. Dicevi, un conto è la tua routine lontano dalla gara, un conto invece è quando la gara si avvicina. Cosa cambia oltre a quello che ci hai raccontato?
Si aggiungono cose e si tolgono cose. Si aggiungono cose da fare e si toglie il cibo. Questo è principalmente quello che succede.
Per la definizione. Immagino.
Esattamente. Naturalmente, ripeto, per ogni persona è diversa e stiamo sempre parlando di un discorso che non è sano per le persone. Bisogna sempre parlarne. Però, per me cambia in quel momento. Prima di tutto si comincia a aggiungere il cardio, che di solito può arrivare anche a 5-7 volte a settimana, quindi tutti i giorni. Può andare dalla mezz'ora fino all'ora e mezzo, più 5 allenamenti classici. Con, ripeto, essendo una wellness più riguardo alle gambe, quindi magari si cala un pochettino l'allenamento dell'upper body, quindi dalla parte sopra, ma si dà più enfasi alle gambe. Di solito il carico di pesi non cambia, però tu mangi veramente poco. In più si aggiunge anche il posing, perché tu quando sali sopra quel palco devi mostrare i tuoi muscoli, quindi questo viene chiamato posing per l'appunto. Essendo poi per me la prima volta, partendo da zero, avevo oltre ogni giorno il posing personale, l'invenzione della routine, comunque prendere confidenza col proprio corpo e tutto quanto, avevo anche il posing coach e il fisioterapista e il maioterapista. Quindi era sveglia alle 6:30 del mattino, 1:45 minuti di cardio, colazione, posing, allenamento, posing di nuovo. Se c'era il coach, mettevi il coach. Se c'era il maio, mettevi il maio. E così per... Io ho cominciato la mia preparazione col coach. Nella mia testa è iniziata 19 settimane. 19 settimane sono... Insomma, la mia matematica mi perde. 4 mesi e mezzo/5 mesi e mezzo. Io ho cominciato la preparazione gara col coach vero a 32 settimane out.
Però se questa è la routine vuol dire che non puoi fare più di una gara o due l'anno.
Allora, lì dipende un po' dalla condizione fisica che presenti e dal quanto le gare sono disparate tra di loro. In Australia, per esempio, io avrei potuto fare, io quest'anno ho fatto solo la prima perché era giusto provare, l'ho fatta per divertimento, perché la prima secondo me dovrebbe essere divertimento. A meno che non si è già a livelli veramente tanto alti, no? Si è già provato qualcos'altro, per me era veramente la prima volta. E dipende quando sono disparate, per esempio, il Victoria, prima del Victoria ci sarebbe stata, se non mi sbaglio, Adelaide, poi dopo il Victoria, Perth, e poi Gold Coast, che sono circa una settimana di differenza. Quindi si può fare, in più ci sono i National, che sono oggi. Quindi è bello parlare oggi mentre ci sono i grandi che hanno valcato il palco con me in questi giorni, che stanno lottando sul palco più grande, che è qui a Melbourne adesso. E dipende un po' da questo. Naturalmente sì, se le gare sono tanto disparate una dall'altro bisogna starci veramente molto attenti, premettendo che già solo competere in IFBB, che è la categoria, la federazione più grande, porta la promessa che vuoi andare a fare qualcosa di grande. Quindi non è solo vado lì e faccio una gara e poi esco e sono a posto. È proprio un concetto mentale che sai che quando andrai sul palco un'altra volta, quello è il tuo lavoro. Cioè, lì ci sta, punto.
Chiudiamo con una serie di domande a raffica. Essendo soprattutto una sfida con te stessa, che bisogno c'è, tra virgolette, di sfidare gli altri?
Nel bodybuilding non sfidi gli altri. Il bodybuilding è estremamente salire quel palco per te, perché tu porti 5, 6, 12, 20 anni di allenamento che non si vedono su quel palco, ma tu li sai.
Quindi anche senza quella medaglia tu potresti guardarti la mattina allo specchio e dire io ho vinto.
Io ho vinto.
Ti vedo molto chiara di carnagione, le foto che viceversa ho visto erano estremamente scure, quindi c'è parecchio olio abbronzante.
Mamma mia ragazzi, odori come un arbre magique. C'è chi mi ha visto dal vivo giorni dopo e non mi riconosceva. Sono tre passate di tempo. tan, quindi di abbronzatura, che vengono fatti in 3 giorni diversi, e il sabato sera ti fanno il penultimo coat, quindi l'ultima passata, e non ti puoi fare la doccia finché non arrivi domenica sera a casa.
Quindi dormi su un pagliafieno? Dove
mamma
dormi?
Mia, devi cambiare le coperte, lasci le steniche. Se devo fare, se devo ammazzare qualcuno, devo stare attenta, perché non importa se appoggi polpastrelli, qualsiasi parte del mio corpo lascia un marchio.
Io non so immaginare frigorifero, bagno, qualsiasi
mamma
cosa.
Mamma mia, fortunatamente è tutto lavabile, non lascia nessuna macchia.
Insomma, dentro la macchina, dico,
no, lì è coperta con i classici vestiti da palestrato, maglioni lunghi, pantaloni larghi.
Perché il soprannome Milk?
Milk viene da quando ero piccolina. Diciamo che ero una persona, essendo molto grande, avevo anche un seno generoso. Quindi da lì è arrivato il coso, però niente di collegato.
Però se non altro l'hai presa bene, diciamo, se vuoi portartelo dietro, a meno che non sia una specie di promemoria.
No, assolutamente, ero una PR, lavoravo in discoteca, quindi quando la gente stava in lista Milk, quindi ero diventata il...
Quello non te lo togli più di dosso.
No.
A questo riguardo, una battuta proprio per concludere. C'è una cosa che rimpiangi della tua vita precedente o che ti manca?
No, guarda, non c'è un giorno adesso io che veramente mi svegli e dica, e questa sembra una frase fattissima, però se io muoio domani sono proprio contenta, cioè io mi sento veramente tanto realizzata, ma tanto, cioè in qualsiasi aspetto, e no, cambiare il passato o cambiarlo, rimpiangerlo no, perché veramente se io mi guardo, vivo in Australia, sono sana, cioè promettendo che sono una persona sanissima, non ho problemi per ora. Quindi non ho proprio, no, io sono proprio contenta di dove sono, tanto.
In cosa la testa è migliorata?
Capire, apprezzare me stessa e gli altri e capire che veramente non hai, sei endless, cioè non hai, hai un potere, cioè, fortissimo. E lì la testa è proprio lì che ti dice, tu ce la puoi fare. E se non ce la fai, va bene uguale.
Eleonora Milk Petrucci, grazie per essere venuta a raccontarci la tua storia, in bocca al lupo per tutto.
Ringrazio te per questa bellissima opportunità, è stato un piacere enorme, spero che ce ne saranno altre, non magari qua, però sarà un futuro enorme, mi piacerebbe tantissimo. Grazie Dario.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.